Allora, buonasera. Come ha già detto Dottor Siniscalchi, io lavoro presso il Ministero dell'Ambiente e mi occupo del sito internet istituzionale e del progetto URPA in particolare. Prima di entrare in questo specifico, so che è un orario un po' triste dopo per parlare, però cercheremo di essere sintetici, no? Quanto è importante la comunicazione della pubblica amministrazione e di quanto è difficile poi riuscire a comunicare, riuscire a darsi degli strumenti e darseli in modo funzionale all'obiettivo che ci si pone. Indubbiamente per la pubblica amministrazione, ma in particolare per il Ministero dell'Ambiente, cioè nell'ambito di tutto ciò che riguarda l'ambiente e la natura, sicuramente la comunicazione è una leva molto forte verso il cambiamento, cioè spinge verso l'adozione di comportamenti virtuosi che devono partire sia dal cittadino, sia dalle associazioni, dall'industria e anche dalla pubblica amministrazione. E tra l'altro uno dei limiti che molte volte ha la comunicazione pubblica è che non è circolare, cioè unidirezionale, e invece non è ancora abbastanza aperta a recepire, a condividere con, io dico, i cittadini, ma comunque con l'utenza in genere, questi aspetti. E questo è, per esempio, un problema che ci stiamo ponendo noi adesso con il sito istituzionale da una parte e con l'URP dall'altro. E quindi questa, la comunicazione fatta bene e efficace, è uno dei processi di condivisione degli obiettivi che, essendo noi una struttura pubblica, dovremmo condividere con i cittadini. Tra l'altro, una comunicazione efficace influisce sulle decisioni, orienta sia il cittadino sia la pubblica amministrazione verso comportamenti sia virtuosi, sia più corretti, sia più adatti alla realtà. Quindi spostare la comunicazione, per esempio ambientale, noi, questo è un problema della stampa, del giornalismo. Generalmente quando si parla di ambiente si parla degli effetti disastrosi, no? Non si parla mai, o molto marginalmente, invece di comportamenti che dovrebbero diventare quotidiani, no? Si parla tanto quando c'è una petroliera che perde petrolio, un incendio boschivo, poi finisce quella cosa lì, non viene veicolato nessun messaggio. E invece quello che deve fare la comunicazione pubblica in questo ambito, nell'ambito dell'ambiente, è far passare un messaggio tendente a sedimentare concetti dentro le persone e dentro le istituzioni. Questo era un po' problemi un po' generali della comunicazione pubblica e alcuni aspetti che ha in particolare la comunicazione quando riguarda l'ambiente. La comunicazione sicuramente è vitale per ogni organizzazione, tanto più per la pubblica amministrazione, dove assume un ruolo particolare strategico nella gestione stessa dell'organizzazione. La PA deve realizzare l'obiettivo di governare e orientare l'azione in una molteplicità di soggetti e di oggetti, finalizzandolo allo sviluppo sociale ed economico del territorio. Quindi, soprattutto noi del Ministero dell'Ambiente abbiamo una platea di stakeholder molto articolata e molto varia, appunto va dal semplice cittadino agli enti locali che hanno competenze diverse tra regioni, comuni e province nell'ambito ambientale, alle associazioni ambientaliste e alle aziende. Prima abbiamo visto quanto è complicato controllare il ciclo dei rifiuti ed è solo uno degli aspetti dei problemi ambientali. Tra l'altro, la comunicazione, sia interna che esterna, ha dei momenti molto importanti nella riorganizzazione dei processi, sia organizzativi e sia dei flussi di informazione. Parlare di comunicazione in una struttura pubblica significa affrontare anche dei momenti di ingegnerizzazione nuova dei processi interni. E quindi anche ripensare un proprio essere, un proprio divenire quotidiano. Ed è sicuramente molto difficile far entrare nella mentalità sia del funzionario, ma sia di chi dirige questi aspetti. Per questo motivo io volevo permettermi di leggere, perché è importante, la la premessa della direttiva della funzione pubblica del 2002 sulle attività di comunicazione. Nelle premesse questa direttiva della funzione pubblica diceva: con l'entrata in vigore della legge 150/2000, che è quella che è sulla comunicazione pubblica, eccetera, le pubbliche amministrazioni dispongono di un nuovo indispensabile strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione. La comunicazione pubblica cessa di essere un segmento aggiuntivo e residuale dell'azione della pubblica amministrazione e ne diviene parte integrante. Ecco, se questo concetto venisse applicato regolarmente nelle azioni della pubblica amministrazione, probabilmente avremo una società che funziona molto meglio, ci sarebbe un rapporto tra istituzioni e cittadini sicuramente molto più proficuo. È un concetto non facilmente digeribile da parte nostra. Ci sono molte eccellenze in questo punto di vista, soprattutto negli enti locali che, appunto, lavorando direttamente più a stretto contatto con il territorio, hanno un'esigenza più forte di essere interattivi con il cittadino. Già un ministero, poi parlerò appunto di questo aspetto quando parlerò un po' dell'URP, è un po' più sollevato, un po' più in alto. Il Ministero dell'Ambiente negli ultimi 2 anni ha posto una particolare attenzione alla comunicazione. E in questo abbiamo rifatto completamente il sito istituzionale, che diventa sempre di più un punto di riferimento. Qualsiasi attività fai, poi ti chiedono: ma sul sito c'è? Poi se è importanza meno che sia sul sito, ma se è nascosto l'importante è che c'è. Quindi è diventato un catalizzatore di comunicazione e di attenzione. Io porto semplicemente un piccolo esempio. Il nostro sito è assolutamente attualmente ancora poco interattivo. Abbiamo attivato una email di redazione aperta al pubblico e nel giro di 48 ore l'abbiamo dovuta chiudere, perché questa email, che era tra le altre volte non era neanche, come dire, pubblicizzata in un page, eccetera, ci sono arrivate delle richieste le più disparate, dalla mamma che c'era il figlio col tumore perché viveva vicino alla discarica, a come smaltisco le batterie di una nave. E noi non eravamo assolutamente pronti a dare questo ventaglio di informazioni. Però voi capite che mole, che varietà di richieste c'è da parte del cittadino. Questo presuppone appunto una costruzione di una struttura ad hoc che abbia la capacità di dare quelle risposte che devono essere date al cittadino quando fa le domande. E questo era un piccolo esempio. Per quanto riguarda poi anche il titolo di questo intervento, che è il piano di comunicazione, in generale il piano di comunicazione è un altro momento di profonda analisi che deve fare un'amministrazione. Il Ministero dell'Ambiente ha avuto precedentemente dei piani di comunicazione che però erano, come dire, un po' slegati l'uno dall'altro, non c'è stata questa continuità. Quello che stiamo impostando adesso è intanto un processo lungo e faticoso, questo lo posso dire, però stiamo organizzando questo piano di comunicazione intanto con un gruppo di lavoro molto allargato sia al personale interno che cura l'aspetto della comunicazione, sia ad esperti esterni e sia a quegli organismi tipo l'ISPRA che lavorano e che sono in qualche modo in relazione con noi, proprio perché intendiamo realizzare un piano di comunicazione che non sarà solo un pezzo di carta. Tra l'altro è previsto che questo gruppo di lavoro non si interrompa mai, cioè continua negli anni, quindi sia più che un prodotto cartaceo, sia un processo di continua attenzione, di continua sorveglianza di quello che può fare il Ministero in questo campo. Tra l'altro, recentemente il Ministero ha ristrutturato la sua organizzazione e ha centralizzato la parte della comunicazione sul segretariato generale, l'ufficio dove io lavoro, in modo tale, questa era una mancanza che cioè prima non c'era questo tipo di coordinamento e quindi la comunicazione del Ministero era abbastanza sfilacciata, a talvolta anche, voglio dire, non contraddittoria, ma la mano sinistra non sapeva cosa faceva la mano destra. In questo modo non si cerca di centralizzare il processo di comunicazione o la produzione di documenti, ma semplicemente di coordinarli verso delle tematiche che sono gli obiettivi strategici che il Ministero si è dato. E ci siamo dotati anche di due strumenti che grosso modo non c'erano, che è il comitato scientifico, che è composto da esperti che vengono individuati dal segretariato generale con riconosciuta competenza professionale in campo organizzativo e gestionale e della comunicazione. Questo comitato scientifico ha il compito di supportare il Ministero nell'attuazione delle scelte che riguardano la comunicazione sia interna che ed esterna e la gestione dei processi interni. Quindi ha un peso notevole, è stato dato un peso notevole a questo organismo. Un altro strumento è la conferenza dei direttori generali, deve verificare i processi di comunicazione, deve condividere le strategie e le finalità delle azioni. Le azioni che abbiamo intrapreso come Ministero dell'Ambiente sono, dal punto di vista della comunicazione, sono intanto la ristrutturazione del sito web che è online da dicembre del 2009 e non ci lamentiamo troppo, raddoppiamo, abbiamo un aumento ogni mese del 30% di nuovi utenti, cioè utenti che non si sono mai collegati prima. E appunto c'è questo grosso limite che fornisce solamente unidirezionale, non possiamo ricevere attualmente nulla dall'esterno, non abbiamo messo un indirizzo email come ho visto prima perché non abbiamo il personale in questo momento formato per poter gestire questo flusso di richieste. Nonostante questo noi lavoriamo moltissimo sulla velocità dell'aggiornamento. Noi quando riceviamo delle informazioni le pubblichiamo nel giro di mezz'ora, un'ora, se ci sono problemi non superano le 24 ore. Abbiamo un ufficio stampa che fornisce materiale abbastanza aggiornato e soprattutto da quando la struttura ha verificato che questo sito più o meno funziona e che chiede informazioni al Ministero, riceviamo moltissime informazioni dalle strutture del Ministero che chiedono di essere messe online, ci chiedono correzioni, ci chiedono aggiornamenti. Questo che cosa significa? Che il sito istituzionale sta diventando un centro, un punto di riferimento anche per la struttura del Ministero. E questo penso che per la comunicazione interna sia un successo. Precedentemente questa cosa non succedeva sotto questa forma, cioè noi siamo continuamente, riceviamo sempre email da tutte le strutture perché hanno bisogno di comunicare, di aggiornare, di modificare queste cose, e questo continuo aggiornamento penso che sia al momento il punto di forza di questo sito che ancora è un po' ingessato. Mi viene in mente una cosa rispetto ai siti della pubblica amministrazione, siccome ci lavoro da molti anni, che quando è apparsa all'orizzonte la possibilità di costruire dei siti internet, io lavoravo in altre strutture, ci fu un blocco della paura, un blocco psicologico, che cos'è? E per molto tempo tutti sono rimasti fermi, poi piano piano ognuno si è fatto il suo, così anche un pochino casareccio, fatto un caso eccetera, dopodiché adesso ce n'è una pioggia, un'invasione di siti che molte volte non sono aggiornati, sono inutili. Infatti nella direttiva della funzione pubblica dell'anno scorso, la numero 8, c'è l'indicazione di chiudere i siti che non sono aggiornati, di accorparli, di organizzarli, perché in effetti oggi se andiamo a cercare su internet, facciamo una richiesta, molte volte troviamo molte informazioni che però non sono aggiornate, sono vecchie oppure ti portano in vicoli ciechi. Quindi, dopo il sito web, stiamo lavorando invece sull'URP, che già questo nome a me mi incute un po' paura, perché come cittadino si rivolga all'URP. L'URP che cos'è? No? È una cosa strana, cioè invece è un ufficio relazioni pubbliche, dovremmo cercare di trovare un modo forse per scriverlo in maniera anche che aprirlo, insomma. E qui invece abbiamo dei problemi diversi noi con l'URP. L'URP è una struttura che il Ministero non ha mai avuto, il Ministero dell'Ambiente. Come lo stiamo costruendo? Noi abbiamo un rapporto diretto col cittadino molto basso, però io ho fatto una piccola indagine, noi abbiamo due ingressi al Ministero. uno che va sulla Cristoforo Colombo, vabbè, perché di Roma è uno sul secondario. Io ho chiesto alle ragazze che lavorano lì se qualcuno passava a chiedere informazioni. La risposta è stata vuol dire che c'è qualcuno che passa di lì e chiede informazioni al Ministero. E quindi ci è venuto in mente anche dire sì, facciamo anche il sito dell'URPA, ma magari forse anche una persona fisica che risponde, c'è bisogno anche di quello. Perché in un primo momento pensavamo di non mettere per esempio una persona fisica, perché ci sembrava che in realtà, proprio essendo un'istituzione che ha delegato, ha demandato molto alle regioni e ai comuni in campo ambientale, e loro sono sicuramente molto attivi con le agenzie regionali e con i vari sportelli, forse non serviva a noi questo aspetto. E invece da un'indagine così molto fatta in casa è risultato anche questo. Quindi sicuramente stiamo costruendo un sito dell'URP, ma ci stiamo ponendo la prima questione è proprio quella del personale che dovrà rispondere al cittadino. Abbiamo pensato varie forme di risposta, una risposta velocissima, nel senso entro le 24 ore, nel senso arriva un'email con una richiesta, e se le persone che lavorano all'ufficio riescono a dare l'indicazione, una risposta, va bene. E se non un'altra risposta, entro le 72 ore, cioè quando bisogna rivolgersi alle strutture interne. Questo presuppone che abbiamo un nucleo molto preparato e motivato che gestisce il sito URP e comunque tutto l'URP, e soprattutto che le strutture recepiscano l'importanza di rispondere all'email dell'URP che ti fa una domanda. E questo è un salto qualitativo enorme. Se noi riusciamo a trasmettere a chi lavora, chiaramente adesso siamo al Ministero dell'Ambiente, l'importanza di fornire un'informazione rapidamente al cittadino, sicuramente forniamo un servizio di qualità, abbiamo una maggiore, come dire, un livello maggiore di risposta a questo punto di vista. Soprattutto noi puntiamo però chiaramente al sito telematico, perché oggi la pubblica amministrazione sta cambiando secondo un governo elettronico, e fornire sempre di più servizi online, nonostante che ci sia in Italia, come sappiamo tutti bene, un digital divide piuttosto ancora forte, però è una cosa che col tempo si andrà naturalmente restringendo. E quindi gli URP sono chiamati a svolgere le funzioni di interfaccia telematica volte a facilitare e a migliorare l'accesso ai servizi quando se ne forniscono, se non alle informazioni. E l'efficacia delle modalità di interfaccia nelle quali sono impegnati non contribuisce soltanto a garantire i diritti sociali all'accesso all'informazione, ma a migliorare la qualità del rapporto tra la sfera pubblica e la società civile. Tra l'altro gli URP costituiscono uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte degli amministratori, ma sono anche una leva per il miglioramento interno. Appunto, come dicevo, se si riesce a creare un sistema di comunicazione interno valido, efficiente, ma non si può costruire sulla carta, bisogna motivare le persone, sicuramente la macchina funziona, sicuramente possiamo comunicare con efficacia. E quindi in sintesi possiamo dire che l'ufficio delle relazioni pubbliche ha tre ambiti principali di riferimento: quello di garantire delle prestazioni, cioè il diritto all'informazione, all'accesso all'informazione; quello organizzativo, che promuove l'adozione di sistemi di interconnessione telematici anche all'interno dell'amministrazione stessa; e quello dell'ascolto, cioè anche l'ascolto ci serve per effettuare processi di verifica della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi. Oltre a questi aspetti, che sono quelli più legati a internet, al web, per quanto riguarda la comunicazione, noi stiamo riorganizzando i punti della comunicazione, cercando di riportare ai grossi temi strategici del Ministero tutte le nostre attività, che sono questioni di eventi, edizioni di pubblicazioni, eccetera. E proprio in questi giorni abbiamo iniziato una sequenza di attività che ci sta leggermente stressando, ma non è niente di grave. Dunque, la prima è stata la giornata nazionale della bicicletta del 9 maggio, che ha visto quasi 1.500 comuni interessati a questa iniziativa. L'abbiamo organizzata noi insieme all'ANCI e all'ANCMA. C'è stato collegato un premio B-City. Il premio B-City era un premio che veniva dato ai comuni che erano, diciamo, due sezioni, una per i comuni che avevano le piste ciclabili più lunghe in rapporto al numero degli abitanti, e l'altro invece era il primo BCD 2010 per i comuni che avevano realizzato per il 9 maggio la chiusura di strade dedicate esclusivamente alla ciclabilità per quel giorno. E abbiamo avuto dei risultati sorprendenti, nel senso che fra gli 8 comuni, perché poi erano divisi in sezioni per il numero degli abitanti, eccetera, abbiamo coperto praticamente dal Friuli alla Sicilia. Ha vinto Alcamo, ha vinto Reggio Emilia, ha vinto Lecce nelle varie categorie. E questo può essere interessante, perché forse in realtà questa sensibilità alla mobilità, in questo caso, come dire, dolce, ecocompatibile, eccetera, a cui noi teniamo molto, in realtà forse è più diffusa di quanto ci immaginiamo. E un'altra attività, e questo rientra nella mobilità sostenibile, tra l'altro siamo anche quest'anno partner del Giro d'Italia. La maglia bianca è sponsorizzata, la maglia bianca è la maglia che viene data al corridore più giovane della classifica, è sponsorizzata dal Ministero dell'Ambiente, abbiamo fatto una serie di iniziative con i parchi, con le aree marine, nelle varie tappe, collegando quindi le tappe del Giro d'Italia alle realtà di tutela del territorio, quindi quel rapporto fortissimo che deve essere tra territorio e il cittadino. Mentre sulla biodiversità, proprio all'ingresso abbiamo lasciato il programma, da domani inizia una 3 giorni la Conferenza Nazionale per la Biodiversità, con tavoli tematici presso l'Università La Sapienza di Roma, con tavoli tematici, giornate di studio, e il sabato verrà presentata la Strategia Nazionale della Biodiversità. E poi abbiamo il 23 maggio la Giornata Europea dei Parchi, con la campagna Parchi Aperti, i parchi nazionali e le riserve per quel giorno organizzeranno degli eventi particolari. Stiamo cercando di, come dire, metterli anche un po' a sistema, fare noi come da tramite sul nostro sito, per avere una diffusione maggiore di queste iniziative. E poi abbiamo il Web Day a Genova, organizzato dalla National Geographic, che sono una 2 giorni dove noi partecipiamo, dedicati all'ambiente, dove ci saranno dibattiti, concerti, eccetera. Dopodiché, sempre per la biodiversità, quest'anno riproponiamo l'estate nei parchi, cioè il Ministero finanzierà una parte dei conti, una parte della quota per i ragazzi che partecipano a campi studio, campi di lavoro nei parchi nazionali. E poi c'è la campagna, quest'anno si ripete, con la spiaggia libera, che non so se vi ricordavate, l'anno scorso abbiamo fatto per i rifiuti che vengono gettati sulle spiagge, quanto durano, 30 milioni di anni, eccetera, queste cose qua. E questo per quanto riguarda la biodiversità, di cui sapete che quest'anno ricade nell'anno. Per l'educazione ambientale invece stiamo costruendo un rapporto molto stretto con il Ministero dell'Istruzione, proprio perché pensiamo che sia fondamentale rivolgersi alle generazioni future, e stiamo praticamente riuscendo a far entrare l'educazione ambientale nella parte curricolare del percorso scolastico, cioè ci saranno delle ore dedicate esclusivamente all'educazione ambientale, non più attività spot che la scuola decide, ma sarà proprio un percorso curricolare, lo stiamo organizzando con il Ministero dell'Istruzione, sia per le scuole primarie sia per le scuole secondarie. E questo mi sembra importante, perché se noi riusciamo a toccare tutti in modo abbastanza poi omogeneo la popolazione scolastica, possiamo sperare forse in un futuro un pochino più attento all'ambiente. E questo per quanto riguarda poi l'educazione ambientale. Abbiamo anche il 4 giugno Scuola Ambiente e Legalità, abbiamo legato le tematiche della legalità e quindi anche dell'ecomafia da questo punto di vista. Con la scuola abbiamo organizzato per questa occasione 2 concorsi con le scuole su questi temi ambientali, e la commissione non riesce ancora a concludere i lavori per la quantità di materiale che ci sono arrivati, cioè ci è arrivato di tutto, perché chiaramente erano dal liceo alla materna, quindi sono arrivati dei disegni dove biodiversità, scusatemi, c'era anche il negretto, mi hanno messo tanti bambini sul tema biodiversità, quindi vediamo che ci sono delle disparità sulla biodiversità. Ancora è un tema difficile da far capire, questo è chiaro, però c'era anche il bambino di un altro colore, come se parlavamo di un'altra cosa, e invece dei video anche molto belli fatti da studenti del liceo. Per la governance siamo qua al Forum PA, tra l'altro stiamo decidendo di partecipare a grandi eventi espositivi sia nazionali che di settore che abbiano un'ampia portata, cercando di essere presenti il più possibile, certo con i limiti di bilancio che abbiamo, cercando di fare della buona comunicazione. Concludo, volevo dire che la mancanza o la cattiva comunicazione porta alla non condivisione, alla non partecipazione e alla non informazione. Un esempio può essere i casi della sindrome di NIMBY in Italia, che è piuttosto diffusa, o un boomerang molto doloroso, in quanto si paga in termini di credibilità dell'istituzione quando si fa cattiva informazione, e oggi essere credibili è molto importante, soprattutto per la pubblica amministrazione. Grazie.
Allora, ringrazio il dottor Latella. Come avete avuto modo di ascoltare, sono molteplici le iniziative che il Ministero sta portando avanti, che ovviamente necessitano comunque di un processo molto, molto complesso, perché in alcune circostanze, il dottor Latella citava l'URP, essendo una di quelle strutture che deve nascere ex novo, ovviamente esistono dei tempi tecnici che molto più lunghi e molto più articolati. Per quanto riguarda l'altro ambito, che è sempre assolutamente strategico per quanto riguarda la comunicazione, è la formulazione poi in realtà del piano di comunicazione. Sempre il dottor Latella citava questo gruppo di lavoro che sta adoperandosi proprio per l'elaborazione di questo documento, e nell'ultima relazione che ascolterete oggi, quella appunto della professoressa Todaforti della LUMSA, andremo a parlare e ci faremo dire di fatto quali sono gli elementi essenziali e come può essere strutturato, articolato e redatto un vero e proprio piano di comunicazione.